è finita.
Questa può essere la nostra ultima battaglia. In caso di sconfitta, non ci sarà salvamento per alcuno. Ognuno di voi ha esercitato questo mestiere con perizia e vero coraggio, e quasi tutti con fedeltà e lealtà. Tra non molto, nelle stanze del governo e nelle pubbliche adunanze, esulteranno per la nostra fine, addossandoci ogni sorta di infamia. È vero, noi abbiamo praticato il furto e il delitto, ma sempre mostrandoci per quel che siamo, ladroni e assassini, ma che agiscono in scontro aperto, ogni giorno col rischio della morte e quindi con lealtà, da onesti fuori legge. Altri invece, cosiddetti rispettabili cittadini, onorati e riveriti, praticano ruberie e abusi, al riparo di regole e privilegi che da sé medesimi si procurano. Ma non meravigliamoci di tali nefandezze. Questi sono i sotterfugi di una falsa legalità.
Superiore. Quando rispondi deve dire superiore.
Io non lo sapevo, superiore.
Raccoglie tutto. La cella deve essere tenuta in ordine e pulita.
Sì. Scusi, secondino.
Secondino, una cippa di cazzo. Superiore.
Ma superiore a chi? Superiore a che cosa?
Sale.
Non si fa educare le persone. È invivibile comunque.
Quando uno c'ha paura.
È sempre spiato.
Paura.
Ieri è venuto a farci visita un ministro. C'è stata una pernacchia e io sono nuovamente in cella di rigore.
Paura.
Casino.
Paura.
È invivibile comunque.
Trovo di essere sempre spiato.
Non si fa educare le persone.
Tempo qui dentro. Come un lago fermo, ai nostri occhi di sale, in questa calma di vento, è un tempo fatto di vetro, un tempo fragile e denso, le grida appese alla notte, qui sul confine del mondo.
Porque trato yo también cuando tú me hablas como un cabrón. Tana mía, corazón está sufriendo. Tana mía, por favor.
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
Yeah.
Allora, buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti, sono le 15 e 5 minuti primi da Radio Onda Rossa sugli 87 e 9 e questa inizia la trasmissione contro ogni carcere di Radio Onda Rossa. Dunque, partiamo da un dato, da alcuni dati, da come si dice, i dati hanno, qualcuno dice i numeri, i fatti, i numeri hanno la testa dura, quindi partiamo da alcuni fatti per riflettere su una cosa. I dati sono quelli al 31 marzo, ogni tre mesi il Ministero della Giustizia, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, dà i dati delle presenze in carcere. Allora, vediamoli un attimo che apro qui il... Allora. Eccolo qua. Allora, il Ministero ci dice, aspettate, qui ci sta un problema al microfono. Allora, i dati dicono che la presenza in carcere sono 66.000 circa, 65.900 detenuti, uomini e donne, 65.850 uomini, 2.847 donne. Il problema importante da vedere è il rapporto con la capienza, che appunto risulta sempre 46-47 la capienza, anche abbastanza gonfiata. Ma il dato importante è che il meccanismo dell'aumento costante della detenzione e soprattutto di quelli che incarcerati non ancora condannati, e questo è il problema. Allora, eccoli qua, abbiamo su quel numero che abbiamo visto, 68.000 detenuti tra uomini e donne, ve ne sono 24, dunque il totale i condannati definitivi sono soltanto 39.600, questi è quelli che, diciamo, secondo la legge potrebbero stare in carcere, a prescindere dal fatto che molti di loro potrebbero usufruire delle misure alternative, e questo è tutto un altro capitolo che apriamo. Però intanto questo è abbastanza grave, che 39.600 sono le persone effettivamente condannate, gli altri sono persone non ancora condannate e sono in carcere, sono 13.000 sono in attesa addirittura del primo giudizio, questa è una quantità spaventosamente grande, 6.700 sono appellanti, cioè condannati in primo grado e sono ricorsi in appello, e 4.400 ricorrenti in Cassazione, quindi sono in tutto 24.800 persone non condannate e quindi ancora da ritenere innocenti fino a sentenza definitiva. Questo dato, ecco, da qui si apre una riflessione abbastanza interessante, perché questo elemento, questo dato qui è abbastanza in molti paesi avviene. Leggendo le riflessioni che alcuni organismi fanno, osservatori eccetera, un po' in tutti i paesi, perlomeno quelli europei, ho dato uno sguardo a quelli europei, si nota come ci sia una discrepanza notevole tra il numero dei reati che sono in diminuzione e il numero delle presenze in carcere che sono in aumento. E allora, di questa cosa spesso scandalizza gli esperti, coloro che analizzano questi dati, perché c'è una credenza, e che appunto ormai è sempre più credenza, lo è sempre stata secondo il mio parere, lo vedremo, però è una credenza forte, voglio dire, perché? Perché è quella che viene insegnata nelle scuole, che si racconta sui giornali, alla televisione, nei libri, ossia il fatto di dire che la repressione in qualche modo segue l'andamento della violazione delle leggi per fatti di carattere sociale, i cosiddetti reati comuni, o per i cosiddetti reati politici. Man mano che, quando per quanto riguarda i reati comuni, aumentano i reati, aumenta anche la repressione sui cosiddetti le violazioni di legge, e aumenta quindi la carcerazione. Allo stesso modo si dice, questo è quello che si dice, per quanto riguarda le manifestazioni, le mobilitazioni, le lotte eccetera, quando aumentano questo tipo di lotte aumenta la repressione e quindi aumenta il numero di detenuti cosiddetti politici. E in realtà non è assolutamente vero questo dato, perché appunto leggevamo in questi giorni che, poiché appunto al 31 dicembre si fa sempre il punto, come fanno anche qui in Italia, ogni tre mesi si fa il punto su quello che succede in carcere. Questa tendenza è abbastanza, a livello europeo è molto affermata, e crediamo un po' anche nel resto del mondo, anche se non è che difficile fare un'analisi, perché in molti paesi, in gran parte, tranne gli Stati Uniti, il Canada, fuori dell'Europa in genere, non vengono forniti numeri che siano attendibili, cioè di cui possiamo essere abbastanza sicuri. I numeri sono un po' grossolani, e comunque sia, però per quanto si riesce a capire, per esempio il Messico lo stesso, verificata questo dato qui, ma un po' in tutto il Sud America lo stesso, insomma i reati, le violazioni di legge sono in diminuzione e aumentano i detenuti e le detenute. E perché questo dato? E quindi è una bella domanda che è importante porci, perché la soluzione non è facile, non è che è proprio un, come dire, per dare risposta a questo bisogna analizzare un po' cosa sta succedendo nelle società che abitiamo, in questi sistemi di potere, insomma, attuali, e che cosa sta succedendo e perché appunto questa inversione di tendenza, o comunque così sembra, stia avvenendo. E allora, diciamo, per rispondere a quella domanda che diciamo inizialmente, ossia come mai le violazioni di legge, quelle che vengono chiamate i reati, sono in diminuzione in gran parte, in quasi tutti i paesi, e nello stesso momento si assiste ad un aumento delle persone detenute. Per cominciare a rispondere a questa domanda bisogna introdurre un altro concetto, un concetto quello della proporzionalità. Ossia, è un po' il concetto guida di tutti i sistemi giuridici dei paesi moderni, sono concetti introdotti addirittura un po' nel Settecento, in qualche modo, per esempio il Beccaria introduceva questi concetti, un po' tutto l'illuminismo introduce il concetto della proporzionalità tra il reato, ossia il danno che un individuo produce alla società, e la sanzione che riceve, una proporzionalità tra il danno leggero, pena leggera, danno più grave, pena più grave, e così via. Questo principio di proporzionalità, questo principio molto decantato chiaramente nei sistemi giuridici dell'Occidente, dell'Europa, dopo appunto le rivoluzioni borghesi del 700-800, quando i sistemi di governo sono diventati cosiddetti democratici, quando soprattutto è iniziata un altro fenomeno più importante, quello della divisione dei poteri, in quanto la magistratura giudicante, colui che appunto quel gruppo di persone, magistrati che impone la sanzione, sono sganciati dal potere esecutivo. Quindi la divisione del potere che ha diviso che poi in voga un po' in tutti i paesi, il sistema, il potere legislativo, che sono i parlamenti che fanno le leggi, il sistema esecutivo, quindi i governi che producono le politiche economiche, che così fanno andare in qualche verso avanti o indietro il paese, e il sistema giudiziario, che è quello che sanziona coloro che violano quelle leggi che appunto il Parlamento ha. E questa divisione dei poteri ha permesso che appunto si affermasse il principio della proporzionalità, perché prima invece si assommava in un unico potere, che era il sovrano, in che metteva le leggi, governava e metteva pure le sanzioni, per cui a volte le sanzioni erano sproporzionate, che uno, se uno rubava un'arancia da un morto qualsiasi, prendeva, che ne so, mettiamo 10 bastonate; se uno rubava un'arancia dal giardino del re, ne prendeva 150 100.000 di bastonate, perché appunto ecco, questo principio chiaramente è stato abolito con i processi del 7-800, e quindi oggi si è detto che si affermava il principio della proporzionalità. Questo avviene, questo fatto però avviene più sui libri e sulle affermazioni dottrinarie, cioè nei testi che precedono le leggi o le costituzioni eccetera, piuttosto che nella realtà. Nella realtà non avviene mai tanto così, tant'è vero che a metà dell'Ottocento, quando sono cominciate le grosse manifestazioni di massa, perché cominciavano le grandi crisi di un sistema capitalistico, che di un sistema industriale capitalistico che era stato così messo in piedi in maniera molto violenta, no? E anche con dei livelli di sfruttamento spaventosi, pensiamo si lavorava 13 ore al giorno in ambienti insani, senza luce, senza aria, dove venivano portati a lavorare forzosamente anche bambini al di sotto dei 13 anni, bambini di 7-8 anni e così via. Non c'erano garanzie, incidenti, ambienti insalubri, la gente si ammalava e moriva come mosche. E quindi cominciarono le prime, poi c'erano ogni tanto le periodiche crisi, ma molto, molto, diciamo, ravvicinate una all'altra. Ogni 7-8 anni, 10 anni avveniva una crisi, quindi grandi carestie, gente che moriva di fame, non c'erano nessuno di quelli che oggi chiamiamo ammortizzatori sociali, e che in effetti sono stati, stanno per essere spazzati via quasi tutti, già una buona parte li hanno spazzati via. Insomma, quindi c'erano momenti periodici abbastanza ravvicinati in cui la gran parte della popolazione subalterna, delle masse popolari, vivevano situazioni drammatiche, quindi cominciarono, però c'erano anche queste grandi aggregazioni, le città cominciano a diventare molto affollate, piene di gente, c'erano questi opifici, queste manifatture, fabbriche, piene di gente, quindi inizia un processo di aggregazione di queste persone che stanno che cercano di difendere i propri interessi, di evitare che siano sfruttati e sottoposti a schiavitù così infami come appunto in quel periodo. Quindi cominciano le grosse rivolte di massa, ricordiamo per tutti il 48, l'848, abbiamo studiato a scuola, ha investito più o meno tutta l'Europa e non solo, ha travalicato anche i confini d'Europa per investire altri paesi, una grossa insurrezione di massa per dire basta con questi sistemi appunto violenti, no? Infami, in cui tutto si scaricava sulle classi subalterne, sulle classi basse, e quindi imposero con le loro lotte delle riforme e via via. Poi ci fu nel 1871 la grande rivolta che diventò una vera e propria rivoluzione della Comune di Parigi, in cui proprio gli insorti impostarono, non fecero delle richieste al potere perché cambiasse il corso del governo, perché governasse in maniera diversa, ma dissero a questo punto governiamo noi. Governiamo noi, via tutti, governiamo noi, governiamo a partire dal basso e facciamo le cose che vanno nei nostri interessi, e mandarono via tutti e governarono per 72 giorni. Poi furono massacrati in un bagno di sangue perché le truppe dei prussiane e francesi si allearono, i vecchi nemici da sempre, però in quel momento si allearono per stroncare nel sangue questa rivolta, che era qualcosa di più di una rivolta, appunto era una rivoluzione, perché la rivolta chiede qualcosa al governo, al potere, perché faccia qualcosa, invece la rivoluzione è qualcosa che dice adesso facciamo noi, cioè gli ultimi si alzano in piedi, mandano via i potenti e decidono di costruire una società in cui si governa dal basso in maniera orizzontale. E durò poco, però insomma segnò, e soprattutto segnò la paura di queste classi dirigenti, perché vedevano che era possibile che appunto delle classi subalterne potevano non solo fare una rivolta, che pure ce n'erano tante, ce n'erano state tante nei decenni precedenti in tutta Europa e anche fuori dell'Europa, ma soprattutto ci furono anche esempi in Egitto, nel Medio Oriente, molte rivolte alla fine dell'Ottocento, molto interessanti. Però quelle erano rivolte, quella fu una vera rivoluzione, cioè appunto il cambiamento del sistema dell'ordine sociale, dell'ordine economico. Il sistema della proprietà veniva rotto per costruire, invece della proprietà singola, individuale, o comunque per famiglia, quella collettiva di tutti, e quindi era questo spaventò grandemente tutti i potenti, per cui a fianco di questo concetto della proporzionalità nacque un altro concetto, anche con un suo strato politico, che era quello della difesa dell'ordine sociale. Nel senso che dicevano, non è tanto importante la violazione che tu fai della legge, quanto è importante quello che tu puoi mettere in discussione del potere esistente, il potere costituito. Questo sistema, che non ha poi, era più che altro un principio, è ancora un principio, in qualche ordinamento giuridico compare, in alcuni ordinamenti giuridici compare la difesa sociale, cioè orientare la repressione, quindi il comminare pene, sanzioni rispetto a una violazione di legge, non in base al danno che tu hai fatto, come era detto nel sistema classico, ma in base a quanto pericolo porti nella società. Il ragionamento che fecero alcuni giuristi che osservavano questo andamento furono quello dell'assimilazione di questo concetto a quello del medico. Difatti chiamarono questo meccanismo un sistema giuridico prognostico, ossia il medico, no, quando visita una persona che non sta, dice, valuta lo stato generale innanzitutto, no, per vedere se sta bene, forte, oppure è malmesso, eccetera, perché sa che un agente patogeno, un batterio, un virus, è tanto più, diciamo, produce tanti più danni quanto più trova l'organismo debole. Questo lo sappiamo tutti, no? Se uno si prende un raffreddore e sta un po' acciaccato, quel raffreddore lo devasta, viene febbre alta, mal di cosa, sta a letto 10 giorni. Se invece uno sta bene, robusto, il raffreddore se lo porta a piedi, basta un po' di fazzoletti per soffiarsi il naso e va via così. Ecco. Il concetto fu abbastanza simile, cioè si disse il problema della difesa dell'ordine sociale va fatto in questo modo: dobbiamo individuare qual è lo stato della società. E in base allo stato della società, se valutiamo che è una situazione forte, stabile, condivisa, coesa, oppure no, il contrario, una situazione di debolezza sociale, di crisi, eccetera, dobbiamo usare misure diverse. Quindi l'agente patogeno, che può essere il ribelle, una lotta, ma anche appunto una... cosiddetto reato comune, cioè una diffusione, che ne so, di reati contro la proprietà, contro il patrimonio. Se anche queste non sono tantissime, però colpiscono un corpo debole, cioè una società particolarmente in crisi, in difficoltà, in sfacelo, non coesa, fortemente litigiosa, può produrre un grave danno, allo stesso modo appunto dell'organismo rispetto alla patologia di carattere batterico, all'aggressione batterica. E quindi bisogna combinare le pene non in funzione di quello che hai fatto, ma in funzione di questa difesa sociale. E qui salta completamente il principio della proporzionalità. C'è qualche giorno fa, quando è uscito questo articolo, avevamo letto l'articolo sul giornale Il Manifesto, sul quotidiano Il Manifesto, di Antonio Bevere. Antonio Bevere è un giurista di grande levatura, molto importante, che diceva proprio il succo di questo ragionamento. È comparso, se lo potete trovare, il 5 febbraio 2013. Comunque l'abbiamo letto da questa... per intero nella trasmissione appena uscito, quindi un mese fa, quasi meno di un mese fa, disse, ragionava sul sovraffollamento, dice perché questo sovraffollamento, che cosa avviene, aumentano i reati? No, non aumentano, anzi diminuiscono. Che cosa è successo? E lui diceva, all'origine della sovrabbondante presenza nelle carceri italiane non vi è solo la ristrettezza dei locali, perché dice, è inutile, qui si parla, facciamo carceri, non è quello il problema. dei locali. Vi è, quindi il punto è una scarsa attenzione per il principio della proporzionalità della pena. Quindi lui, da giurista, analizzava che questo concetto della proporzionalità della pena, proporzionalità della pena, cioè a parità la pena è più grave quanto più è grave il danno che tu hai fatto, è saltato completamente. In realtà io penso che questa cosa, analizzando gli andamenti del rapporto della realtà di una società, in questo caso quella che nostra e conosciamo e abbiamo seguito per diversi decenni, non è mai stato vero, però è altrettanto vero che il tipo di repressione è stato più attento allo stato sociale del malessere o del benessere di questo corpo sociale, cioè dell'intera società, che non al danno che hai fatto. Questo lo vediamo benissimo in un dato che compare i primi dell'anno, hanno fatto l'inaugurazione dell'anno giudiziario, i dati portavano una diminuzione di quasi tutti i reati, soprattutto quelli gravi, quelli contro la persona, gli omicidi sono in calo, le aggressioni alle persone sono in calo, tutti i reati sono in calo, se non sono in calo ovviamente i reati contro il patrimonio, i piccoli reati contro il patrimonio, i furtarelli. Però ecco, questo dovrebbe dire non c'è un allarme sociale la situazione. Perché invece notiamo che le condanne a parità di reato rispetto per esempio a 7, 8, 10 anni fa sono diverse, nel senso sono molto più alte? Perché questo fatto? Perché appunto coloro che amministrano la giustizia, quindi i magistrati, la magistratura giudicante, in realtà non è così staccata dal potere politico come si diceva quando si è nel 700 e nell'800, quando si è detto facciamo la divisione dei poteri. Non è più il sovrano che governa, fa le leggi e amministra la giustizia, ma i poteri devono essere separati, perché appunto la magistratura giudicante non deve considerare come va l'economia, come va la politica, quali sono i problemi, deve soltanto giudicare la persona. C'è un vecchio detto importante che una volta veniva scritto a lettere cubitali sui palazzi di giustizia: io non considero, non mi interessa chi sei tu, ma mi interessa quello che hai fatto. E quindi io non è che vado a vedere tu sei un oppositore, un ribelle, tu sei rotto una vetrina, ti condanno perché hai rotto una vetrina. Poi puoi essere uno con le corna o con la coda, oppure un diavolo, oppure un santarello che è uscito dalla parrocchia. Non ha importanza. A parità di fatto, a parità di reato, quindi sia il chirichetto che il diavolo venivano condannati se avevano rotto la vetrina alla stessa pena. Questo non è più vero. Probabilmente non è mai stato vero. Io non sono uno storico giurista, ma insomma immagino che sia assaltato da parecchio tempo. Sicuramente da quando sono cominciate quelle crisi devastanti che ogni tanto mettono in discussione la salute del sistema, quello che si chiamano crisi. E allora, se noi vediamo, per esempio, che da un po' di tempo a questa parte, per le manifestazioni che ci sono sempre state in tutti i paesi, da sempre e per sempre ci saranno, perché il malessere che avviene, più o meno alto, produce manifestazioni, produce anche appunto effetti come aumento dei furti eccetera, però produce anche manifestazioni collettive, che sono occupazione di case, cortei per le strade più o meno arrabbiati eccetera. E questo fatto, il fatto che come viene combinata poi questa cosa, diciamo, è una violazione, un'occupazione di casa è una violazione di legge, un furto anche fatto, un piccolo furto, l'entrata di un gruppo di persone in un supermercato per prendere generi di prima necessità che altrimenti, non avendo i soldi, non potrebbero procurarsi, oppure una manifestazione che talmente vuole esprimere la rabbia e farsi sentire dai palazzi, va sotto i palazzi e forza una situazione per cui, che so, rivolta alcune macchine, rompe alcune vetrine e così. Come viene valutato questo fatto? Non in base a quello che realmente è avvenuto, cioè appunto una macchina rovesciata, il danno è questo e quindi la condanna è questa. Non, ma si ritorna al sistema prognostico, che è sempre più valido, ossia il ragionamento che fa la magistratura giudicante, che quindi si è ravvicinata pericolosamente e troppo all'andamento della questione politica sociale, dice: la situazione sociale è abbastanza grave, perché c'è la crisi, e lo dicono tutti ormai dal 2007, quindi sono circa 6 anni di crisi che si aggrava via via che passa il tempo, questo lo dicono tutti i giornali, basta sfogliarli. La ripresa che si doveva, di cui si parlava tanto, ogni tanto si diceva il prossimo anno c'è la ripresa, arrivava a gennaio e la ripresa non c'era, e si rimandava all'anno prossimo, arrivava il gennaio dell'anno successivo e la ripresa non c'era, e si rinviava così, e siamo arrivati a 6 anni, dal 2007 al 2013 sono 6 anni, siamo nel 7º anno anche, e cominciano a essere meno ottimisti, dicono sì la crisi, la ripresa ci sarà, però insomma sarà un po' in là, qualcuno comincia a dire ma forse sparano cifre, 2015, 2017, insomma comunque è sempre meno credibile la prospettiva di miglioramento, di uscita dalla crisi. Crisi significa, una parola stupida che tra l'altro bisognerebbe evitare di dire, perché poi crisi non vuol dire niente, è una parola così che, diciamo il concetto di questa, che racchiude questa parola, e sarebbe bene usare quindi il concetto anche se costa 2 parole di più, però è meglio usare 2 parole di più e capirsi piuttosto che non capirsi. Non è crisi, questa è impoverimento dei poveri e arricchimento dei ricchi, molto semplice, perché poi la crisi non è un fatto oggettivo, è una gestione delle classi dirigenti di una situazione di difficoltà della produzione capitalistica, in senso che non riescono più a produrre in modo tale da estrarre un profitto, da guadagnarci tanto, e questa la chiamano crisi, quindi riducono la produzione, chiudono le fabbriche, aumenta la disoccupazione, diminuiscono i salari, e questa è una spirale che appunto poi la gente con meno soldi compra meno cose, quindi altre fabbriche chiudono, altre produzioni industriali vengono smantellate, anche quelle agricole e così via, la gente, i poveri si impoveriscono, i ricchi si arricchiscono, perché i ricchi con i loro soldi non fanno più, che so, quelle cose che prima vendevano, non producono più, chiudono quelle produzioni, chiudono quelle fabbriche che prima producevano cose, oggetti, merci, e quindi la buttano, si buttano sul sistema finanziario in cui non si produce niente, in cui si fa speculazione, e con la speculazione si arricchiscono, perché questo meccanismo di crisi permette di fare molte speculazioni, no? Perché gli andamenti sono molto altalenanti e quindi permettono di, lavorando su queste altalene, che non sono quelle del parco, sono un po' più brutte, però permettono di fare, che quindi i dati portano sì che una pattuglia abbastanza larga di ricchi si arricchisce sempre più e i poveri si impoveriscono. Questa situazione viene valutata da tutti come stati sociali, dinamiche sociali, società che sono in grossa difficoltà, quindi corpi malati. Allora, tornando a riferimento col sistema medico, un corpo malato bisogna stare attenti che non venga in contatto con un agente patogeno, con un batterio, con un virus, altrimenti essendo già malato si può infettare gravemente e andare anche, rischiare anche di passare all'altro mondo. Questo è il ragionamento che fanno. Questo si dice, e quindi dire, vabbè, se il corpo è malato e tu fai un'azione che non dovresti fare, io non ti condanno per l'azione che hai fatto, tipo hai rotto una vetrina, hai fatto una violazione di un certo tipo, ma se ti valuto in base a come tu sei diventato un agente patogeno, quindi come se fossi un batterio pericoloso, stai muovendoti su un corpo che è molto malato e quindi potresti innescare una situazione in cui questa malattia, che si chiama crisi, che significa arricchimento dei ricchi, impoverimento dei poveri, potrebbe degenerare e quindi produrre un grande cambiamento, che loro ovviamente non vogliono, perché è una situazione così, se no smetterebbero di arricchirsi sulle spalle degli altri, e invece vogliono continuare ad arricchirsi. Quindi il sistema della proporzionalità, come notava Antonio Bevere, ma tantissimi, tutti i giuristi, quelli più o meno indipendenti, ma osservatori di come va la realtà giuridica rispetto alla realtà sociale, hanno detto sta saltando, qualcuno dice è saltato completamente il criterio della proporzionalità. Tant'è vero che ricompaiono degli istituti giuridici, per esempio nel caso delle manifestazioni, l'istituto giuridico della devastazione e saccheggio, che c'è sempre stato nel codice penale italiano, però per molti decenni non è mai stato utilizzato, adesso viene utilizzato, quindi se tu fai una manifestazione, insomma, cioè, succede un po' di baraonda, ma niente di che, un po' di baraonda, vola qualche sasso, si rompe qualche vetrina, qualche macchina si rivolta e lì finisce senza che nessuno si faccia male, cioè, però basta questo per dire, eh no, quella cosa potrebbe infettare il corpo che è già malato, quindi il corpo sociale che è già malato. Quindi io questo individuo, non il fatto, una macchina rovesciata, una vetrina rotta o qualcosa, non mi interessa quello, mi interessa stavolta chi sei tu, non che cosa hai fatto. Quindi invertendo il principio che era una caratteristica dei sistemi liberali nati dalle rivoluzioni del 7-800, di dire a me interessa quello che fai, non quello che sei, no? Quindi quando superarono il razzismo, no, la fede, c'è scritto anche sulla Costituzione nostra, ma su tutte, non interessa se tu sei nero, bianco, verde, se sei di settima generazione o sei appena venuto, interessa quello che fai. Tu hai rivoltato una macchina e chiunque sia è uguale per tutti. No, un atto di ribellione individuale o collettivo viene individuato come l'agente patogeno, quindi il batterio, il virus che attacca un corpo già gravemente malato, che è una società devastata, squilibrata, sempre più disuguale, in preda a una crisi di convulsioni, perché non sanno più che cosa fare, lo vediamo, insomma, no? Non sanno ancora come togliere soldi a chi gliene hanno già tolti, sanno che se continuano a toglierli è possibile che raggiungano il punto di rottura e quindi questa gente, queste classi subalterne a cui tolgono i soldi, si possano rivoltare. E allora operano sul sistema prognostico, come fa il medico? Dice: guarda, cara società, tu stai male, quindi devi essere completamente distante, separata da ogni possibile agente di contaminazione. Quindi ogni atto di ribellione individuale o collettivo io lo punisco fortemente, ferocemente, perché non voglio far entrare in contatto l'agente patogeno, quindi il batterio, il ribelle, con il corpo che non è sano e quindi che è già malato di per sé, e quindi la pena diventa alta, per cui arrivi al paradosso, all'assurdità, che una manifestazione che rompe una vetrina viene condannata con 10 anni, 12 anni di carcere, che in situazioni normali è la condanna che si dà per un omicidio colposo, cioè, che significa una persona che muore. Pensate la differenza, insomma, no? Ecco, questo non è tanto un problema che c'è questo codice o un altro codice, c'è un che ne so, non è un problema di particolarità di codicilli, è un problema proprio di ragionamento della difesa della società, dell'ordine sociale quale esso è, cioè questo attuale. Il mantenimento dell'ordine sociale quale esso è presuppone che sempre più i sistemi giuridici di tutti i paesi, perché avviene in tutti i paesi con più o meno gradualità, qui da noi in questo periodo e qui in Italia sta avvenendo in maniera molto intensa, però per esempio leggevo stamattina che anche in Danimarca, pensate un po', alcuni, c'è un dibattito tra alcuni giuristi che hanno detto: come mai i reati sono in diminuzione e le persone in carcere aumentano? Questi stanno ponendo e scopriranno questa stessa dinamica. È questa la dinamica, no? Che sono, altrimenti l'altra spiegazione sarebbe: sono impazziti i giudici. Non è, qui non impazzisce nessuno, siamo tutti savi con i piedi per terra. Siamo tutti con i piedi per terra e ciascuno difende i propri interessi. In questo periodo riesce molto bene a difendere i propri interessi alle classi alte. Le classi alte sanno difendere i propri interessi se li stanno difendendo, tant'è vero che loro nella crisi stanno aumentando la propria ricchezza, togliendolo, mentre invece non sappiamo difendere noi, le classi popolari, subalterne, sfruttate, lavoratrici, cioè non sappiamo difendere i nostri interessi. Questo è il quadro, però c'è qualcuno che li sa difendere, quindi non è, nessuno è impazzito. È un ragionamento molto importante. Questa è la spiegazione, detta in due parole, del perché appunto è avvenuta, sta avvenendo da diversi anni a questa parte e sempre più intensamente questa che sembra una discrepanza, ossia diminuiscono i reati, aumentano le persone in carcere, i reati sono sempre più piccoli e le condanne sempre più lunghe, che fanno saltare un principio che era secolare, perché il principio della proporzionalità appunto parte da, diciamo, il Beccaria che l'ha lanciato, tutto quel mondo illuminista, quindi siamo alla metà del 700 e quindi era vecchietto, come non è di ieri, da cui nasce la modernità col principio della divisione dei poteri e della proporzionalità. Abbiamo visto che con questo, quello che avviene oggi ci fa dire che sono saltati tutti e due i principi: la proporzionalità non c'è più, non gli interessa il potere quello che tu fai, gli interessa quello che tu sei. È saltata la divisione dei poteri, nel senso che il corpo giudicante, la magistratura giudicante, è sempre più vicina a valutare non tanto il soggetto che rompe una vetrina o che fa un furtarello, ma quanto lo stato generale dell'ordine esistente, l'ordine economico e sociale, che essendo sempre più deperito, debole, rovinato, non stabile né condiviso, rischia di infettarsi con queste azioni di ribellione. Allora, 15:43, questo quanto abbiamo detto poc'anzi, no? Cioè il fatto che siano saltati il criterio della proporzionalità, che era un caposaldo, diciamo, della cultura giuridica moderna, e quello della divisione dei poteri, ci permette di spiegare anche, oltre appunto la presenza in carcere, eccetera, l'aumento della presenza in carcere, è una tendenza che quindi non sembra diminuire, non diminuirà facilmente, a meno che appunto non si mette in moto un discorso di cioè un processo, un movimento tale per imporre un cambiamento. Il fatto che siano saltati questi due criteri, la proporzionalità e la divisione dei poteri, ci permette di capire anche delle cose aberranti, squallide, sicuramente di minore importanza rispetto al sovraffollamento, al fatto che si va in carcere per una bazzecola, si prendono 10 anni, e sono sicuramente più gravi e di carattere generale, ma anche fatti specifici che sono rivoltanti, che fanno rivoltare lo stomaco, che però avvengono e sostanzialmente vediamo che sono fisiologici, cioè strutturali, sono interni a questa società, non un fatto in cui tutti si indignano, anche i perbenisti, e espellono queste cosiddette mele marce. I fatti sono due, ma sicuramente due perché sono comparsi in questa settimana, l'avrete letti anche sui giornali. Il fatto che un sindacatino del Guardie è andato a manifestare, no, sotto la casa della a Ferrara, sotto la casa della madre di Aldo Randi, quel ragazzo ucciso di botte da una pattuglia della polizia, e che sia appunto Patrizia, sotto la madre di sotto la casa dove lavorava Patrizia. Infatti non l'avrete letto, quindi non ci dilunghiamo nella cronaca. Una cosa squallida, miserabile, semplicemente perché protestavano. Perché cosa protestavano? Perché i responsabili dell'omicidio, perché sono stati riconosciuti i responsabili dell'omicidio di Federico Aldovrandi, queste guardie di quella pattuglia che l'ha fermato per strada, sarà cominciato un piccolo battibecco, e non, invece di essere finito così, dovrebbe finire un battibecco, hanno ammazzato di botte questo ragazzo, Federico Aldovrandi. sono stati riconosciuti colpevoli, condannati a una pena lieve le forze dell'ordine, 3 anni e 6 mesi, 3 anni indultati perché è scattato l'indulto del 2006, e i 6 mesi residui sono stati fatti fare non in misura alternativa ma in carcere. Il magistrato di sorveglianza ha detto: andate in carcere, non vi concedo una misura alternativa. Questi si sono incazzati, hanno protestato, tra l'altro non conoscendo o comunque facendo finta di non conoscere o fregandosene delle strutture della legge, no? Perché poi non è, dicevano, quando uno c'ha un residuo pena di 6 mesi dovrebbe andare automaticamente alle misure alternative, e no, dipende anche dal tipo di reato, quindi non è automatica questa cosa. L'hanno detto in tutti i giornali, cioè, perché a noi ci trattano diversamente? No, perché c'è un omicidio lì. Per un omicidio ci vuole un po' di tempo di osservazione prima di avere la misura alternativa. Quindi il magistrato ha detto: entrate in carcere, tanto ve ne farete alcuni mesi e dopo l'osservazione vedremo. Insomma, per 6 mesi di carcere, c'è un omicidio, è un omicidio, 6 mesi di carcere, insomma, ragionate voi il trattamento com'è diverso. Anche questo fa capo della proporzionalità. Non c'è proporzionalità, questa è volta in senso inverso, cioè in maniera, ma per non ricordare altri casi, Stefano Cucchi, le persone ritenute responsabili della morte di Stefano Cucchi non sono state affatto condannate, ma perfino l'altro fatto, ancora più grave, perlomeno, vabbè, poi come effettivamente, scusate, non è giusto stabilire una graduatoria di barbarie, di brutalità in queste morti, Stefano Cucchi, Federica Aldrovandi oppure Giuseppe Uva, i tre che stiamo valutando, e tutti gli altri, perché sono tutte cose brutte, aberranti, orribili, quindi non c'è una graduatoria di brutture. Però per dire, nel senso che Federica Aldovrandi l'hanno condannati a 3 anni e 6 mesi, 3 anni indultati, solo 6 mesi di carcere, e c'è stata la protesta indegna, gazzarra, una gazzarra indegna, no? E invece addirittura peggio il trattamento, ma non perché poi un tribunale secondo noi stabilisce la verità di un fatto, assolutamente no, però insomma, per, se non altro per un fatto di dignità. L'altro ragazzo, uomo morto, Giuseppe Uva, fermato anche lui perché andava in bicicletta su contromano, dicono loro, anche andare in bicicletta contromano è la violazione minima, perché in bicicletta del codice stradale non presuppone né il pestaggio né la pena di morte, è stato ammazzato di botte, ma anche in maniera brutale, tremenda, non solo botte ma vere e proprie sevizie, pare abbastanza accertato che Giuseppe Uva ha avuto delle sevizie di quelle veramente da lager nazista, o forse anche peggio, ed è morto sotto le sevizie. Bene, anche in entrambi i casi, in tutti questi casi sono venuti fuori, sappiamo bene, non perché la giustizia, come dicono le chiacchiere, sa colpire anche le mele marce nella propria apparato statale, ma perché i familiari, in un caso la madre di Aldrovandi, in questo caso appunto anche familiari di Giuseppe Uva, oppure appunto i familiari di Stefano Cucchi, e in tutti gli altri casi si sono dati da fare, hanno talmente fatto cagnara che hanno impedito che si mettesse il silenziatore a questa vicenda, che si mettesse sotto la coltre omertosa, mafiosa di questo Stato, sempre più mafioso, non perché combatte non è mafioso perché combatte, dicono loro, di combattere alcuni aggregati mafiosi, perché anche tra aggregati mafiosi e aggregati mafiosi si fa la guerra, quindi lo Stato è mafioso e combatte altre aggregati mafiosi semplicemente per avere il predominio. Ma è chiaro che da questi comportamenti che questo Stato, come tutti gli Stati, anche qui la crisi ci aiuta a spiegare, no? Saltano questo, diventa sempre più mafioso perché non ha, diciamo, la larghezza di mezzi, lo sviluppo per poter governare facendo il signore, facendo vedere che è democratico, rispetta le leggi, eccetera. Quindi adesso va giù col bastone e basta. Ebbene, il caso di Giuseppe Uva, che è terribile soltanto a immaginarlo, che cosa è successo quella notte in quella caserma dei carabinieri, la morte di Giuseppe tra le sevizie più indegne. Ebbene, la sorella di Giuseppe, Lucia Uva, che è stata quella che si è battuta per non far silenziare la vicenda, ne è uscita come l'unica responsabile, perché sono stati assolti tutti i carabinieri, e tra i quali qualcuno sicuramente ha fatto quelle sevizie, perché da soli non si fanno, e lei l'hanno denunciata perché appunto è stata l'unica indagata è la sorella, appunto, Lucia Uva, perché è stata ritenuta delle illazioni ritenute non esatte, cioè ha denunciato come causa di morte questi carabinieri che hanno preso in consegna Giuseppe Uva e l'hanno riportato in brandelli, praticamente. Ecco, questi fatti che hanno fatto indignare tanta gente, anche parlamentari, tutti indignati, in realtà è che chiaramente, insomma, è veramente una vergogna in tutte le società, quando c'erano queste cose veramente l'indignazione dovrebbe salire come la nebbia quando sale, no? Cioè, veramente a livelli, non dico di massa, ma di più, cioè di tutti. Vabbè, comunque, lo Stato, anche questo della realtà, ebbene, cioè, dovrebbe imporre di fermare i giochi, fermare tutti, perché se produci delle cose indegne, più indegne di quelle che avvenivano durante il regime nazista, è chiaro che devi porti un problema, e non fare poi come hanno detto, finita la Seconda Guerra Mondiale, alcune famiglie ben pensanti tedesche dice: ma io non lo sapevo che lì bruciavano, mettevano, incenerivano i corpi degli uccisi. Poi in realtà lo sapevano, ma facevano finta di non saperlo. Pure qui lo sappiamo, ma facciamo tutti finta di non saperlo. Insomma, queste cose sono spiegabili, però ecco, queste brutture, queste vergogne, che insomma, penso che chiunque hanno fatto saltare non so, la pressione, saltare sulla sedia ogni persona, anche tranquilla e pacifica, ultra pacifica, è chiaro che sono spiegabili a quel discorso lì. Perché oggi, a fronte di un inasprimento della repressione nei confronti di qualunque atto di ribellione, da qualunque, sia individuale che collettivo, appunto da qualunque parte provenga, la repressione colpisce pesantemente, abbiamo spiegato il perché, per le stesse cause invece quelle forze dedite a mantenere l'ordine sono invece estremamente tutelate. Questo è il problema. Da una parte si colpisce appunto l'eventuale agente patogeno e ribelle che può mettere in discussione, può allargare, può infettare tutta la società, che quella parte subalterna della società che subisce e che vorrebbe ribellarsi, quindi ribelle va isolato, colpito e neutralizzato. Dall'altra parte coloro che difendono lo status quo, quindi l'ordine esistente, vanno invece tutelati qualunque cosa facciano. Quindi, come vedete, è saltata anche qui la proporzionalità, perché in tutti i paesi, ma anche qui in Italia, qualche tempo fa, qualche decennio fa, per esempio un fatto di questo tipo, il fatto di Stefano Cucchi, non sarebbe passato così indenne, non c'è nessun colpevole. Il caso di Giuseppe Uva non sarebbe passato indenne, il caso di Federica Aldrovandi non sarebbe passato con soltanto tre anni e sei mesi, non perché ci sia appunto questa volontà di voler mandare in carcere gli agenti delle forze dell'ordine responsabili di queste barbarie, perché in carcere ci sta già tanto male, e mandarsi persone brutte di questo tipo si peggiorerebbe il carcere. Questo non è un carcere, casomai vanno liberate le persone che ci stanno dentro, non è il caso di buttarcene altre che lo peggiorerebbero altre oltremodo. Parliamo di queste persone qua che hanno fatto queste cose da lager nazista. Il problema è che dovrebbero essere invece appunto perlomeno una società dovrebbe dire: vabbè, riconosco che queste cose sono inaccettabili e quindi dichiaro che siano inaccettabili, che non vanno fatte, quindi uso, poi non ha importanza se vanno in carcere, no, comunque uso, che so, espulsi dal corpo, isolati dove cavolo vi pare, insomma andati in Australia, cioè levati di mezzo questa porcheria, perché invece tengono questa porcheria dentro, perché tutto sommato non vogliono sgretolare quella forza che mantiene ancora, diciamo, che difende l'ordine sempre più traballante di questo sistema. Ecco, le due cose, come vedete, sono spiegabili da un'unica categoria: l'assenza di proporzionalità e l'abbandono di quel principio della divisione dei poteri che pure era stato il piedistallo su cui si sono formate le società moderne. Bene, se questo è lo stato dell'arte, il problema è di capire che cosa fare in questa situazione.
I want to say is mandate my ass because it seems as though we've been
ovviamente non vi diciamo noi abbiamo detto che cosa fare in questa situazione. Chiaramente la risposta non ve l'aspettate da noi, è la risposta che tutti insieme dovremo cercare discutendo collettivamente, trovando il modo, a partire dalla collettività, cioè dall'insieme delle persone che vogliono cambiare la situazione attuale e che hanno capito dov'è il bandolo della matassa. Noi abbiamo provato a dare un contributo e da lì svolgere poi il gomitolo per trovare appunto il capo della situazione, il capo nel senso la fine, la soluzione del problema. Quindi ne parleremo, torneremo a parlarne dicendo quello che pensiamo di che cosa fare, come muoversi in questa situazione per ribaltare una tendenza che ormai è abbastanza radicata perché viene avanti da anni. Ovviamente noi non siamo, nessuno di noi coglie al momento dato l'inizio di un percorso, però questo trend, questo andamento ormai è abbastanza talmente chiaro che è sotto gli occhi di tutti, quindi in grado tutti di capirlo, e quindi è così, quello che abbiamo detto è abbastanza verificabile e non si può non essere d'accordo. E il problema è di capire che cosa fare in questa situazione. Sicuramente il problema del carcere e della repressione diventa un problema centrale, sempre più centrale, anche se lo è stato, però lo era potenzialmente. Adesso è centrale come fatto importante, non rincorrendo la repressione, ma cercando di capire che cos'è e come la si combatte alla base. Ebbene, noi quindi oggi finiamo qui. Chiaramente torneremo a parlarne insieme all'andamento delle notizie, del racconto di ciò che avviene nell'universo carcerario italiano. Torneremo a parlarne mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, dalle frequenze di Radio Onda Rossa. Vi ricordiamo che un elemento importante, intanto per cominciare a porre le basi per un cambiamento, è quello di entrare in rapporto con chi sta in carcere. Entrare in rapporto con chi sta in carcere significa inondare di lettere le carceri, inondare le carceri di lettere, cartoline, scrivere a chi sta dentro. Chiunque sta fuori deve scrivere, deve lanciare un lancio, un filo dentro le carceri attraverso la corrispondenza, perché il rapporto tra esterno e interno può creare buoni presupposti a questo lavoro comune tra dentro e fuori, che può permettere di ribaltare la situazione che abbiamo appena descritto. e dunque le scriverete a detenuti e detenute. Se non avete persona a cui scrivere, potete